Leggo il testo. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché viviate, moltiplichiate ed entriate in possesso del paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti, per metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato noi i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore Dio tuo corregge te. Osserva i comandamenti del Signore tuo Dio, cammina nelle sue vie e temilo, perché il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un paese buono, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti, paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fichi, di melograni, paese d'ulivi e di miele, paese dove mangerai del pane a volontà, dove non ti mancherà nulla, paese dove le pietre sono ferro e da cui e dai cui monti scaverai il rame. Mangerai dunque e ti sazierai e benedirai il Signore il tuo Dio a motivo del buon paese che ti avrà dato. Amen.
Amen.
Come raccontiamo la storia? Allora, noi ricordiamo i 100 anni della presenza battista in Svizzera. Ricordiamo la nostra Chiesa. Ricordiamo ciascuno di noi. E questo ci porta alla gratitudine. Grazie Signore per averci donato una comunità, per aver trovato delle sorelle e dei fratelli con cui camminare nella fede insieme. Ma insieme al ringraziamento, alla gratitudine, oggi penso che la parola che abbiamo ascoltato ci chieda di porci un interrogativo, una domanda, che è proprio questa: come raccontiamo la storia? Come raccontiamo la nostra storia? Certo, la storia ufficiale, quella fatta dai potenti, che bucano gli schermi, che fanno parlare di sé, ma anche la nostra storia semplice, le nostre vite, le storie di chi non fa la storia, potremmo dire. Come la raccontiamo? Di solito la si racconta elencando tutte le imprese. Ho fatto questo, 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 ho vinto delle battaglie, mi sono dato un nome riconoscibile dagli altri. Normalmente non si parla delle sconfitte, perché la storia la scrivono i vincitori, però se si parla di sconfitte sono quelle degli altri. Cioè, noi raccontiamo la storia come se fosse una competizione sportiva, chi vince e chi perde. Devo far vedere che io valgo, che io ho costruito qualcosa di valido. Non funziona così il racconto della storia? Bene, noi apriamo le scritture e ci accorgiamo che qui sentiamo un altro linguaggio. Innanzitutto perché la storia la raccontano soggetti marginali, nessuna superpotenza dell'epoca. Era i discepoli di Gesù, cos'erano? Un gruppo di persone proprio marginali, insignificanti. Che bello che queste persone che non contano prendono la parola e provano a raccontare la loro storia. Anzi, dicono, è importante raccontare la storia, perché il nostro Dio non lo vediamo in faccia, non lo vediamo in faccia, lo vediamo solo di spalle. Ricordate, nel libro dell'Esodo si dice questo? Cioè, cosa vuol dire che Dio, vedi Dio di spalle? Lo vedi quando è passato, non al momento in cui è presente. Tu puoi cogliere la presenza di Dio se ripensi alla tua vita, se rileggi quello che hai vissuto e ti chiedi: dov'era Dio qui? O come Giacobbe: Dio era qui e io non lo sapevo. La storia. Bene, come la raccontano la storia? Innanzitutto, l'abbiamo ascoltato nel brano, c'è scritto: abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do affinché viviate. Allora, prima cosa, quando tu racconti una storia, di cosa sei preoccupato? Di esibire i tuoi meriti? Sono una grande persona, ho fatto grandi cose? O di vivere affinché viviate? Questo, capite, cambia tutto, cioè una chiesa che cosa fa? Fa le cose delle chiese? Parla di religione? Ma no, parla della vita, che vivere non è solo che il cuore batte, i polmoni funzionano, e c'è tanto anche quello, ci mancherebbe, è importante, ma vivere vuol dire gustare la vita, gustarla. Quello che Giovanni, l'evangelista, dirà come frase che riassume tutto il ministero di Gesù: io sono venuto perché abbiate la vita e la vita in pienezza, in abbondanza. Noi non raccontiamo la nostra storia per vincere, ma per vivere, per vivere. Siamo persone che leggono queste parole non come parole di chiesa, ma che si pongono sempre la domanda mentre leggono questa parola: cosa vuol dire vivere? Cosa vuol dire vivere? Non nasciamo con le istruzioni per l'uso, non lo sappiamo in partenza. Cosa vuol dire vivere? Bene, con questa domanda qui ci viene detto: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti, metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore. Veramente un modo strano di raccontare la storia. Perché se l'avessimo raccontata noi avremmo detto: ricordati che tu con il tuo Dio hai attraversato il Mar Rosso, hai sconfitto il Faraone. C'è anche questo nella scrittura. Ma qui ti viene detto: no, non è quello che devi ricordare. Devi ricordare i 40 anni passati nel deserto, quando tu eri uno schiavo che si è liberato, certo, ma che è uscito con le sue quattro cose, ha fatto il nomade per 40 anni, capite? 40 anni, una generazione. Molti sono morti nel deserto senza vedere la terra promessa. Cioè, qui si racconta una storia che non è la storia dei grandi trionfi, delle opere che abbiamo compiuto. Perché ciò che conta, se conta vivere, qui ti viene detto: allora devi, è nel momento della prova che tu capisci cosa c'è nel tuo cuore, che cosa ti sta a cuore. È nella disperazione che si capisce che cos'è la vita. Quando ti sembra di non aver combinato niente, che allora cogli l'essenziale. Come raccontiamo la storia? Come persone che sono preoccupate di affermarsi? O come persone che dicono: ma che cos'è l'essenziale della vita? Che cos'è ciò che in ultima istanza conta? È importante. Molto bello questo, capite? Veramente un altro sguardo, sono altri occhiali con cui tu guardi il tuo vissuto. Perché anche i momenti di crisi sono fecondi, sono generativi. Perché è proprio nella crisi che capisci che cosa tiene e che cosa invece viene meno. E poi ancora, ricordati, è bello anche in italiano come in ebraico, è il termine proprio del tornare al cuore. Ricordati, non è una questione di testa, è una questione, come dire, di cuore. Bene, ricordati di questi 40 anni e poi ti viene detto: osserva i comandamenti del Signore tuo Dio. Cioè, fai storia non come uno che non sa come passare il tempo, legge dei libri, si fa un'idea della storia. Dalla storia ricava ciò che serve per vivere. Quella parola imperativa, i comandamenti, magari suona male ai nostri orecchi questa parola, ma comandamenti vuol dire non sono chiacchiere, sono parole imperative, sono parole che danno forma al tuo vissuto. Il passato lo devi esaminare con questa chiave di lettura: che cosa è essenziale, come Dio mi ha parlato attraverso le crisi, i 40 anni nel deserto. Il presente, bene, questa cosa che ho capito, come la metto in gioco, come la investo? Come diventa vita e non solo comprensione intellettuale. E poi il futuro, perché continua il testo dicendo: temi il Signore tuo Dio che sta per farti entrare in un buon paese, con tutta la descrizione che sembra un paradiso, sembra il giardino di Eden. Cioè, mettiamoci nella situazione, un gruppo di straccioni, dopo 40 anni di deserto, avendo sulle spalle questo peso, questa sconfitta, si sentono narrare che entreranno in un paese buono, bello. Cioè, fanno storia non guardando la situazione e dicendo ragazzi qui non funziona, che è il nostro... No, noi ci lamentiamo, se le cose non vanno ci lamentiamo. No, con questa immaginazione creativa. Io adesso sono qua, ma io so che mi attende qualcosa di grande, di migliore, che non vedo, non tocco, non sperimento, ma io temo il Signore. Attenzione, temere non vuol dire aver paura, vuol dire credere. Ma io credo che il Signore porta avanti questa nostra storia e la porta facendomi credere l'incredibile, sperare l'insperabile. Perché la fede è questo, capite? Non è avere un'opinione, ma sì, esiste un Dio. È credere che questo Dio ti chiama per nome, desidera il tuo bene e anche quando la tua vita è faticosa, prova ad aiutarti a leggerla perché tu colga l'essenziale, perché tu scavi nel tuo cuore. Allora, fermiamoci qua. Mentre ringraziamo il Signore per noi, perché siamo noi la Chiesa, per i nostri doni, gli domandiamo questa sapienza. Dacci, Signore, la sapienza di leggere così la nostra storia, di non farci deprimere dalle sconfitte, ma imparare la sapienza della crisi, perché nella crisi tu ci parli. E insegnaci poi a essere persone coerenti, non che si riempiono la vita di parole, ma che dicono, bene, questa cosa che l'ho capita adesso la provo, la vivo. E donaci di essere tenaci nella speranza, in un mondo in cui tutto va a rotoli, in cui il linguaggio comune è quello del lamento, del pessimismo, a mantenere viva la speranza, uno sperare contro speranza, direbbe l'Apostolo Paolo, cioè uno sperare quando non hai motivi di sperare. Questa è la fede. Questa è la fede che ci tiene uniti e su cui chiediamo che il Signore continui ad aumentare la nostra fede, o come il padre del figlio epilettico di cui si parla nel Vangelo di Marco, gli diciamo, Signore io credo, ma tu aiutami nella mia incredulità, aiutami, perché a volte è difficile credere, sembra proprio il contrario di quello che ascolto nella tua parola. Aiutaci, Signore, nella nostra incredulità, aiutaci come singoli e come chiese, non abbandonarci. Amen. Sì, fai una sintesi in tedesco, dai.
Angelo hat aus der